tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ma buongiorno, buongiorno a tutti signori. Venerdì 5 giugno 2026. 7, 3 minuti, 14 secondi. Buongiorno a tutti. Dove cazzo stai?
Bagno.
Dove stai? Dove cazzo?
Com'è che è durato così
dove
poco
stai?
Il break?
Dove
in bagno ero.
Dove, in bagno hai 7-3?
No, in realtà era prima.
Buongiorno a Martina Garone.
Buongiorno.
Buongiorno anche a Maurizio Paliconi. Iniziamo questo venerdì. E hai già iniziato malissimo, Malissimo.
Ma perché?
Perché se iniziamo alle 7:00, 7:00 devi stare qua.
Io stavo qua, stavo in bagno, te lo giuro.
Hai portato la giustificazione dell'entrata al secondo.
Vergognati! Ma iniziamo con i Tool.
Radio Rock Podcast.
La nuova dei Marmozets, New York. Dopo un'assenza durata 7 anni, gli inglesi Marmozets hanno pubblicato lo scorso 22 maggio un album, Coward Eyes, anticipato dai singoli A Kiss From A Mother, Callback e New York, questo che vi stiamo proponendo. Se volete votarlo andate sul sito radiorug.it/ novità. Bene, allora, adesso torniamo a parlare di quello di cui stavamo parlando, e cioè abbiamo trovato questa notizia e commentavamo insieme a voi questo ragazzo turco che si chiama, non sa, no, la pronuncia è, diciamo, Ahmad, facciamoci basta quello, perché poi è Young Artagalo, non so come si pronuncia, 32 anni, sta a fare la spesa, ha fatto, la smetti di fare le pippette a Maurizio sotto al banco, che cazzo
non lo so, non allunga i mani questa.
Ma che
è una matta stamattina,
no, stavo non ti presenti, ti chiudi al bagno, senti Maurizio Paniconi,
no,
che cosa sta succedendo?
No, è che allungava le mani,
dimmi,
il volume della cuffia, e Maurizio ce l'ha lì proprio vicino alle gambe,
siamo cioè, avanti,
ho il volume della cuffia io tra le gambe, non lo sai.
Vabbè, allora dicevamo, è andato a fare la spesa. Fatta la spesa, sai come capita, magari controlli di qua di là, e va sul conto corrente della banca e trova da mittente sconosciuto 20 sì. miliardi di bonifico.
Miliardi.
20 miliardi.
Come si scrive 20 miliardi?
No, 3, 6, 9, 12 zeri.
12 zeri.
20 miliardi. Miliardi. Allora stavamo dicendo, se ci dovesse capitare, nel senso, trovi sì. un mittente sconosciuto, quindi non è che dici, sai, siccome di notizie del genere ne sono capitate, leggevamo sempre che erano bonifici sbagliati,
sì, somme
la banca
anche
interviene,
per contenute, esatto. No?
Qui stanno vagliando perché non c'è il mittente, quindi sembra tra l'altro tutto regolare, per cui uno direbbe, vabbè,
un regalo dal cielo. Ora, questo, cioè,
ma è un errore, ragazzi,
certo che è un errore,
ora,
ovvio,
se voi ne capitasse, voi la banca l'avvertireste? Oppure il ragionamento sarebbe, mi me faccio i cassi miei, se ne accorgono bene, se no mi sono tenuti. Chiaramente spenderli subito sei un idiota, perché se... Però no. Lasciarli là un 6 mesi.
E vedere
fermo,
cosa accade.
E vedere che succede, dopo 6 mesi nessuno ti dice niente e andiamo.
Allora, a me prima che tu direi così, io mi farei proprio i stramaledetti affari miei, però poi penserei, però è un bonifico, quindi è tracciato. Quindi io sono coinvolta in questa cosa, perché subito anche io penso, vabbè, mi faccio aprire un conto, pago uno, tanto ormai ho 20 miliardi e me frega, mi faccio aprire un conto segretissimo da qualche parte, però resta il fatto che il passaggio da me è avvenuto, quindi io sono comunque
certo,
evidente.
Certo, comunque sei dura e
capito, mi direbbero che cosa.
Oh, ma subito, con 20 miliardi subito documenti falsi,
capito, però ho pensato anche questo,
e si parte.
Però ho pensato pure che magari sono in Arcos, capito, quindi non lo so.
Capito come,
capito, un attimo così.
Buongiorno a tutti, l'1% dei 20 miliardi non potrà mai fare 550 mila euro, e io è morta la professoressa di matematica.
E quanto fa?
Quanto fa? Dici?
Professorone, diciote.
Che cazzo di video. Avuto a casa non se ne accorgono per davvero dopo mezza giornata.
Stai calmo,
ma lo sai che fine gli faccio fa qui i soldi?
Stai calmo, Fabio.
Rischiano proprio.
Come?
Rischiano i soldi.
Ma che stiamo scherzando? Dica, ha svoltato la vita.
Stai calmo, Fabio. Sì,
merda. Non me ne frega niente.
Stai calmo. Fabio, stai calmo.
Quello ieri, io non chiamo nessuno.
Non è vero pure.
Ari, buongiorno.
Buongiorno.
È vero pure che
convince. I conti di parenti, da gente, che tutto cash, deve essere tutto cash, perché non per il traccio.
Freddo. Però c'ha ragione.
Quello riesce lo va, metti a casa sotto al materasso, come ti diceva una volta.
Ma 20 miliardi.
Come fai?
500, 2000, 3000 euro da parte, ma piano piano, se no cash. Niente versamenti.
Allora Marco dice, credo che per legge non si possano spendere, anzi se li usate poi dovete ritarli indietro.
Ma mi sa di sì.
Penso proprio anch'io. Se sono i tuoi, se li spendi devi ritare.
Poi un conto e ti arriva 500 euro di bonifico, può capitare, soprattutto certo. È difficile.
E lì ti fai proprio gli affari tuoi.
Sì, ma poi è difficile anche che, oddio, che qualcuno possa richiedere. Sì, no, pure
perché
io.
Perché 500
però,
secondo me è proprio l'errore di qualcuno.
Sì, di qualcuno che ha sbagliato.
Cioè, capito? Cazzi,
Però no, dico, però se l'utente è sconosciuto, non si riesce a recuperare chi è, niente. Effettivamente niente, perché comunque è una somma, ok. Però 20 miliardi io credo proprio si attivino altre cose.
Moren scrive, mi farei i cazzi miei e preleverei piccole somme contanti. Sempre progressive,
sì, piccole somme.
Ma come fai?
20 miliardi.
Io sfrutterei quelle cose che vanno di moda. Ma no, che era il telefono, mi si sono fregati tutti i soldi. Anzi, pure i soldi che c'avevo, i 5 euro, mi dovete ritare. Io sarei sta scusa qua.
Bene.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
L'1% di 20 miliardi sono 200 milioni. Me lo ha detto la calcolatrice. Comunque, sì, io pure, io farei il vago. Oh, io mica sto sempre a controllare il conto in banca, che me ne frega, cioè.
Certo.
Nemmanco me ne sono accorto. E com'è che ti sei comprato una casa così da giorno?
No, professore, ma l'1% dei 20 miliardi a casa mia fa 200 milioni. E poi 20 miliardi si scrive con 12 zeri, ma si scrive con...
Mamma mia, però,
10
che,
zeri.
Che proposopea.
Non vi arrabbiate, però.
Ah, io gli direi subito. Se no, sai che palle, verranno dei fallise. E dichiara di 20 miliardi.
Ah, sì, effetti.
Alessandro da Livorno.
Buongiorno.
Ho sentito Terina stamani. Ma non è che è scappata in Turchia a cercare bell'uomo lì per vedere di mettersi in tasca 2 lire?
No. E metti che se te li spari subito, che fai poi? Ti vengono a chiedere il conto? E come la metti poi? Metti caso che sei su 20 miliardi, ok, te ne spendi, ne so, 100.000, poi magari se ne accorgono e tu quei 100.000 li devi restituire. Come
ragazzi,
fai?
100.000 fai miliardi, poi? Ma come cazzarola fai? 100.000
euro.
Ah, 100.000 euro. 100.000
miliardi di milioni di trilioni dell'universo di tutto il mondo di Dio.
Radio Rock Podcast.
Pardon, belli, ora come siete scatenati quando si parla di Azzozzoni.
Buongiorno ragazzi, guardate. Fonte anonima, 20 miliardi di dollari, io mi do la macchia, onestamente mi do la macchia, fosse per una cifra piccola e irrisoria, ma lì mi sistemo la vita, che cacchio,
la vita,
a un certo punto,
la vita,
no, le generazioni, faccio sparire tutto e mi do la macchia, e via, mi fingo morto e chi si è visto si è visto. Ciao, buona giornata a tutti.
20 miliardi la vita, 20 miliardi sistemi il PIL dello Stato africano.
Sì.
Buongiorno, un paio di anni fa la mia azienda, anziché 700 euro di rimborso spese, me ne accreditò per sbaglio 70.000. Glieli dovetti ridare immediatamente perché si è passibili di denuncia per furto.
Sì.
Ma sinceramente, scrive il nostro Danilo, gliele avrei ridati col cazzo.
Non so
che cosa significa però.
Se non avvisi, ti troveresti già al carro funebre sotto casa. Pronto e bello allestito. Ciao Giacomo dalla Lunigiana.
Giacomo scrive: il mio ex cognato invece di 1.500 per lo stipendio ha ricevuto 15.000 e la banca lo ha chiamato subito. Mi sembra strano che questa banca non abbia avvisato quel ragazzo turco. Allora, è una notizia che viene riportata dal Mattino, è tratta da un'altra agenzia di stampa turca. Io quando l'ho letto ho pensato sarà una cazzata, perché insomma 20 miliardi, ma pure se la fonte anonima, la banca vede un bonifico.
No, è una
cioè, mettiamo che sul mio conto corrente, no? Che loro più o meno sanno il tipo dei movimenti,
certo. Vedono
una credità 20 miliardi. Quello mi chiama
lo standard.
Ah, ambriaco, dai rubati. Cioè, che
no,
penso,
ma certo, quello sì.
Passaporto falso, cambio di residenza, DM a trovare.
Questo, questo forse è. Oddio, è vero pure che con 20
cosa?
Miliardi ti puoi assumere una scorta privata a vita. Che ti protegge.
Sì. Numero uno, la banca non ti manda il messaggino, ma ti chiama per dirti: pronto, Sire? Sono arrivato i 20 miliardi di dollari
minimo.
Che stavo aspettando. Ma io gli risponderei subito: guardi, prepari subito un bel tir di contanti. Quanti sono? 50 bancali? Va benissimo, li porti a casa mia, grazie.
Buongiorno belli. No, boh, al di là del fatto di restituirli o non restituirli, vabbè, però mi faceva sorridere il fatto che molti hanno detto che so di qualche traffico illecito, qualcuno ha tirato fuori i cartelli probabilmente da droga, sì, perché no, a 'ndrangheta, la camorra, la mafia, i cartelli pagano quei bonifici, no? Sanno tutti, no? Se devono pagare una partita di coca.
No, però
no,
però
una partita di coca no, però solitamente i grandi gruppi criminali
sì,
hanno anche tutto
sì,
un sistema per pulire i soldi,
come
per farli
aziende,
diventare poi legali, quindi è per quello.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Ecco, 20 miliardi ti fai comprare la banca e poi decidi tu se è stato sì. un errore.
Bravo.
In maniera più conservativa invece ti fai cazzi tua per un mese e poi interessi, ma almeno quelli sono
puoi, ma secondo me è impossibile che
un mese una vacanzetta ce la fai, no?
Nell'eventualità ho appena controllato il conto. No, non mi hanno accreditato niente.
Arca in serie.
Vabbè, quanti anni devo fare?
De che?
Ciao a tutti, buongiorno. Si parla di 20 miliardi e casualmente il direttore è scomparso. Mia, uno più uno fa sempre due.
Hai ragione, amico. Ciao.
20 miliardi sul conto, prima cosa, biglietto Cayman.
Buono.
Adesso non voglio tirar fuori la mia anima da commercialista, ma l'ascoltatore si riferiva all'1% di un giorno, ragazzi.
Grazie, ecco, caro.
Grazie per l'ospitalità. Radio Rock
Podcast. Chi ci vuole mettere al sicuro, Martina? Dillo, eh? Zozzona.
I miliardari.
E togli le mani da sotto al tavolo, dalle cosce di Maurizio.
Non posso fare niente, vanco così a
c'è anche
Mauri.
Il nostro Xess che dice anche io mi comprerei la banca. Io non credo che posso,
no,
posso
non credo che possiate comprare una banca.
E invece vedi, bravo, mi piace moltissimo Marco, persona dice, con la testa sulle spalle, dice ragazzi, ma che dite, 20 miliardi di dollari nel conto, ma te si alza tanto l'ISE.
In effetti sì,
è vero, non Pelino. Puoi chiedere più la mensa BB.
Marco, apro subito 7 conti diversi e li smisto come prima cosa, forza. E niente, mo' vi siete incartati giustamente, però c'ha ragione.
Il
nostro
chiesto,
amico Giuseppe che ha detto, per l'amico che diceva che me è morta la maestra elementari, ha diviso, ha fatto l'1% di 20 miliardi
per un
diviso 360, quindi sul giorno, e fa 555 mila euro, virgola, bla, bla, bla,
cioè
bla,
tu
bla,
capisci che l'1%, cioè l'1% di interesse su quella somma per un giorno comunque ti ha svoltato la vita.
Carlo dice, io per prima cosa riempio un bel carrello della spesa, come li vedo faccio un altro po' di spesa, perché
non cioè, si sa mai, certo.
Ma tu pensa a quello che ha fatto il bonifico sbagliato, adesso deve avvisare il principale che forse ha sbagliato.
Sì,
ma a sì, però queste transizioni allora, così grandi,
a parte il fatto che mi sembra molto strano,
ci
perché
sono
oggi
i
quando
doppi
tu fai
controlli,
i bonifici
pure io
e magari c'è un errore tra l'IBAN e l'intestatario,
ti
segnala questo errore, quindi sì, c'è un primo alert, no?
Infatti,
quindi
pure
teoricamente
è sembrato...
Che
cioè, siamo
tutto
in un mondo in cui è veramente difficile sbagliare, sì, mi
senti Dio, Martina,
quindi forse
buongiorno ragazzi,
buongiorno a lei, zitto.
Intanto, se ti arriva un bonifico all'improvviso di una cifra così alta, entri di diritto nella lista nera della finanza per l'antiriciclaggio.
Certo.
E non lo dico tanto per, è il lavoro mio.
E la guardia.
Poi, ovviamente, non li puoi toccare perché entrando nell'antiriciclaggio a tua insaputa, perché la banca avverte la finanza che ci hai avuto sto bonifico, certo, della Madonna. Quindi fanno i controlli per vedere a chi risale il bonifico in partenza, per cui se ci stanno impicci i soldi vengono bloccati e se li hai spesi li devi ridare con gli interessi. Tradotto,
però, amico
come
mio,
direbbe Gigi Proietti, qui te si inculano.
Però amico, però, no, amico desideri, neanche a spegnerci tutti i sogni così.
Infatti, io capisco poi il lavoro che fai, ma permettiti di sognare, permettiti ancora
vabbè,
di sognare.
Beh, però è vero che se lui lo fa per lavoro, giustamente, la deformazione professionale.
Ma dai.
Sognare
allora,
il
scrive Sabrina, però, buongiorno, posto che 20 miliardi non
sogni
arrivano dalla vecchietta che ha sbagliato due cifre dell'IBAN, in riferimento alla domanda se andrei in banca ad avvisare, vi faccio rispondere dal VAT del nuovo millennio con la voce di Valerio Mastandrea. Corcazzo, io investirei tutto in azioni che generano dividendi, quando me li richiedono farei melina per qualche mese per generarne un po', e quelli sono milioni puliti, quindi tu giocheresti sugli interessi, vedi?
Non è sbagliato.
Poi c'è chi dice, regà, ma se fossero 20 miliardi di lire turche cambierebbe tutto. Sì, in effetti sì, però lì c'era scritto di dollari. Anzi, ti dirò di più, aggiunge il nostro Davide che aveva detto passaporto falso, cambio residenza. Mi compro e faccio trovare il cadavere di uno che mi somiglia con una busta di sangue mio sopra, così mi danno per morto.
Certo.
Va bene?
Certo, sacrifichi la vita di un uomo.
Certo, siete pazzi, siete pazzi.
Magari lo va a riesumare.
Secondo me ha confuso il punto con la virgola o la virgola col punto, come succede a volte su Excel.
Ho capito,
sì,
ma
sì,
massimo 20 euro.
Certo.
Sto guardando l'interesse di un giorno sono circa 550 mila euro. Aveva ragione con l'ascoltatore.
Hai visto? A professoroni.
Esatto.
A me è capitato,
per sbaglio mi accreditarono 3 milioni di euro sul conto. Ho preso dell'euforia, poi andò al supermercato a comprare i pinoli e finiti 3 milioni.
Per i pinoli.
Buongiorno a tutti. Io l'avrei restituiti solo perché poi con l'Isealto non mi passavano il bonus delle bollette.
Certo. Mi piace, bravi, bravi, certo, così umili. Bravi. Break delle 7.30 e torniamo. Sogniamo con questi 20 miliardi accreditati per sbaglio.
Radio Rock Podcast.
The sun will never settle. Buongiorno, oi, Kingfisher. Ragazzi, vi siete infognati male con questa storia dell'errore. Fatto di cronaca riportato dal Mattino, che riprende un'agenzia di stampa turca. Un 32enne va a fare la spesa al supermercato, uscendo, insomma, controllando sul conto, si rende conto che ci stanno accreditati da un mittente sconosciuto 20 miliardi di dollari. Buongiorno. Voi cosa fareste? Avvertireste la banca per dire: signori, qui c'è un errore? Oppure mi faccio i cassi miei e vediamo quello,
ragazzi,
che succede.
Allora, ne trovo 20 miliardi sopra il conto, io seduto a stante prendo la mia famiglia, s'ammazziamo. Cioè, prima prelevo tutti i soldi.
Come s'ammazziamo?
Poi s'ammazziamo, facciamo un incidente stradale fittizio. Facciamo
fittizio.
Un bel funerale, fittizio. Vanno tutti a piangere e se ne andiamo alle Hawaii. Invece, quindi noi non esistiamo. Però... più. Documenti super falsi, ciao.
Certo.
Ciao, 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 ciao. Anzi, ciao, ciao.
Oddio. Diamo fuoco a casa.
No, come?
Addirittura. Ma ci finissimo. Saranno delle conseguenze per gli altri.
Aspetta, lui sale, capisci? Sale, sale.
Almeno non ci stanno indizi, non ci sta niente. Un incidente. Prendi. Possono vedere, invece diamo fuoco a tutto.
Tutto.
Invece noi scappiamo e se ne andiamo via. Nessuno ti rompe più i coglioni. Ciao.
Ciao. Fuoco.
Ciao, ciao, bello, ciao.
Invece, visto che sto dentro un palazzetto, dentro un palazzo,
no.
Do 10.000 euro a famiglia, faceva qua, do fuoco al palazzo.
Ammazza che porciaro, 10.000 euro solo a famiglia.
È difficile, il socio ci ha avuto un accredito sul conto suo fine mutuo con la causale. È andato in banca, la banca ha cominciato a fare, ma il nome è identico al tuo nome e cognome, e la banca è la stessa, credito cooperativo, ma te sei sicuro? Ma a un certo punto ha detto, oh, hai sbagliato voi, amici miei, io non so che dirvi, risolvetelo voi il problema. È stato quasi una settimana fra le banche per cercare il sistema sta cosa,
Alessa, ma cioè, ma so euro, io non ho sentito, solo 20 miliardi, ma so di euro o so di quelle monete, di quelle valute che 20 miliardi, oddio che culo, 100 euro.
Buongiorno, devi trovare il modo di convertirli il più velocemente possibile in bitcoin,
certo.
Sono spariti, sono tuoi.
Allora, una cosa intelligente da fare potrebbe essere, allora, dipende per quanto tempo stanno sul tuo conto, con gli interessi tu puoi investirli, gli interessi sugli interessi investiti sono tuoi, perché tanto a loro gli interessa, scusate il gioco di parole.
Ah, il recupero
che
della cifra,
riprende,
certo.
Sta cifra più eventuali interessi, ma se tu li investi
tra 400 metri
e gli ridesti 20 miliardi,
volta a sinistra, volta a sinistra, ci scrivono ragazzi, beneficenza, per esempio, una cosa molto umanitaria, mi compro una bella Ferrari e via. Buon venerdì a tutti e a tutte, con 20 miliardi chiamerei prima di tutto la mia amica direttrice di banca per farmi dare qualche dritta, però lei è troppo onesta, dannazione, quindi opzione 2, passerei a cercare di ritirare il più possibile in banca, aprire dei conti. Francesca invece con 20 miliardi sul conto scrive, mi sbriga a consumarne il più possibile, alla fine però quanto posso spendere? Mi compro pure la Madonna, io non credo che la Madonna sia in vendita, credo.
Penso
così a naso,
no.
Però
con la voce di Valeria Mattarella.
Va bene, l'antiriciclaggio, quello, quell'altro, è penale, è un furto, ti do, tranquillo.
Ma vai, li pia e li metti tutti su a Roma che vince il campionato prossimo.
Buongiorno a tutti, 20 miliardi sul conto quando l'apri. Non so neanche se riuscirei a chiamare mia moglie e i bambini, partiamo, niente. Penso che morirei stecchito lì al volo, secco, tac.
Tac. Buongiorno Ale, buongiorno Mario e buongiorno Martina.
Buongiorno, buongiorno.
Ma con tutti quei soldi lì sul conto, che se me ne ritrovassi? Semplicissimo. Una parte me la tengo per, mi basterebbero 100.000 euro per prendermi una casa in mezzo a niente, come piace a me, e tutto il resto lo darei in beneficenza. La ricerca tumori, ricerca Parkinson, ricerca, qualsiasi ricerca. Tutto in beneficenza.
Certo,
e se
tesori.
Vengono a bussarmi, ci devi ridare i soldi, la mia risposta è col cazzo. Proprio così, col cazzo.
Intanto però la domanda vera che ci fa il nostro Carlo è, scusate, ma come si scrive miardi, miliardi, miardi o miliardi con la G? Come si scrive?
Radio Rock Podcast.
Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Running wilder, boy! Oh, 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 yeah! Dennis Mundi!
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Io con qua la cifra ci andrei subito a far pieno del benzino.
Subito, bravo. se non ho sbagliato, sono 10 zeri, ma davanti o dietro il 2? Dove si mettono sti zeri? Questo dimostra anche la nostra grande dimestichezza con cifre che maneggiamo, sì, tutti i giorni.
Buongiorno ragazzi, che dire? Con la fortuna che mi perseguita, io penso che se trovassi un bonifico del genere morirei di infarto al momento.
Stavo sentendo male anche ora a dirlo.
Che vuol dire 20 miliardi, come si scrive?
Bello, guarda che bello che scrive. Sì, facciamo. Allora, bello, bravo Carlo, bravissimo, geniale. Allora, parlavamo delle regioni. Prima ha detto, sì, ma invece compro l'Umbria. Io ho aggiunto che compri l'Umbria e Marche.
Certo.
E il nostro amico Carlo rincara. Io mi comprerei la Basilicata e la faccio coatta. Almeno faccio vedere alla gente che dice che non esiste, che invece ci siamo. Gli cambio pure nome, la chiamo Basilicata. Basilicata ci vostra. Allora,
ma non era il Molise quello che non esisteva?
Sì,
era
il Molise, anche un po' così. Basilicata è bellissima, ma stai scherzando?
Cioè, no, nel senso, ci stanno i sassi di Matera, c'è il mare, c'è una città che si chiama Francavilla, qualcosa, Maratea.
Cioè, è un posto meraviglioso.
Vabbè, ma se può assorbire.
Ma assolutamente no, c'è il Monte Sirino, è vicino al Pollino, che poi quello è della Calabria.
Però dico, lì, cioè nel senso tipo la Basilicata, no, accorpiamo la Calabria.
Ah certo, saranno contentissimi i lucani che tu stia facendo questa associazione. No,
anzi, direi, sta messa in mezzo, non serve a niente. Diamola o alla Calabria o alla Puglia.
Pensa che è la terra dove sono partiti invece i briganti, una terra così piccola che invece ha fatto così tanto.
L'Umbria, l'Umbria e Molise siamo noni.
No, sono due regioni
sono
diverse,
piccole.
Tra l'altro, l'altro giorno, posso dire una cosa?
E Marche, non si può dire scorporata.
Ma adesso ti tiro questo dettaglio. Questo
allora, il punto è:
queste Marche ce l'hanno.
No, non
permetterei mai più.
Ditemi quale regione vi comprereste e che cosa ci fareste. Tipo, che ne so, ecco, io mi compro la Liguria e la eleggo a residenza privata. Ci posso andare solo io.
Certo.
Al mare,
una cosa molto bella.
Cosa fareste?
Allora la Sardegna mi compro, proprio se si tratta di
la Sardegna,
mare.
Di Mauri.
A voglia.
Mauri compra Sardegna.
Buongiorno ragazzi. Trentino. Io con 20 miliardi sicuramente mi comprerei la Lazio e metterei come unico dirigente Lotito.
Ma se il tipo turco se li è trovati dopo aver fatto la spesa, ma non è che aveva accumulato tanti 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 punti del supermercato?
Potrebbe essere.
E quello gli erano convertiti in soldi.
C'hai ragione Daniele, tanti 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 tanti.
Ragazzi buongiorno.
Ciao, buondì.
20 miliardi sul conto, mazzao bello. E vabbè, si parte dal fatto che in un modo o nell'altro non so tu, quindi li devi restituire. Il discorso è la tempistica. Innanzitutto li faccio maturare con degli interessi. Se mi dice male, l'ho investito, l'ho
preso. Lui l'ha presa sul serio,
Sì, lui ci sta pensando, sta ragionando.
Vabbè, vi restituirò 20 miliardi con la trattenuta del quinto dello stipendio. Ci metterò 40.000 vite, però vabbè. E poi troppo lungo.
L'ha preso, si è censurato, bravo.
Hai fatto bene.
Che vuoi, Davidson?
Ciao, sono lo stesso gattone.
Sì.
Sai che cosa ti può comprare Emilio, a parte comprarti Radio Rock?
Non c'è Emilio.
La tua casa per regalarle a Martina.
Allora, ma qualcuno mi deve regalare qualcosa a me.
Lasciatelo fare a Davidson.
Corazon, dimmi una cosa. Davidson. Ma perché tu vuoi dare i soldi a uno che già ce l'ha?
Ma fatti sì, Davidson, ma teniamo sui nomi.
Quando c'è tre purciati che stiamo sempre al chiodo e non potevamo andare in vacanza.
Questo è ripartito pure oggi.
Questo torna, parte, ripari, e tu i soldi vuoi dar lui.
Ma poi scusa, tu vuoi dare i soldi a lui per fare in modo che regali una cosa a me. Dalli direttamente a me, che sono più democratica, io li distribuisco al popolo. Scusa, no, o no?
Mi compro le Marche e poi metto un bel daspo a vita a Martina Caro.
Martina Caro,
no,
sì.
Questa è una cattiveria.
Allora, 3899-106-600, ci stiamo chiedendo, no? Visto che il nostro amico aveva parlato di comprarsi l'Umbria, voi che regione vi compreste e cosa ci fareste? Qualcuno dice compra la Basilicata e la rendo
buona. Buongiorno ragazzi, ciao. Ma io veramente per meno di 30 miliardi di euro la mattina manco me alzo da
bravo Corrado,
fai bene.
Fai bene. Vi comprerei un'isola, la farei diventare statua, se paradiso fiscale col cazzo che li restituisco. Allora, che ci possiamo comprare?
Bella questa decisione.
Guarda, sono veramente tanti, io non riesco a
materializzarli.
La Puglia?
No, è
così prendo il
Mauri,
Salento, gli cambio nome.
No.
Gli cambio nome e gli impedisco di fare quelle cose a Salento.
Solo Maroviento.
Maledetti.
Figuriamoci, lo segnalo subito. Figurati se non mi ribeccano. Mi sto con sti quattro guai che già c'ho.
Grazie e saluti da Paolo Roberto da Teramo.
Prego Paolo Roberto.
Credo. Dobbiamo comprare, io non guardo spese, mi compro la Corsica a Versailles. Ecco.
Oh.
E la unisco. Brava.
Con
alle Marche, perché mamma ha delle Marche.
Brava. Sì, sì.
Io mi compro il quartiere Prati e ci faccio tutti i parcheggi. Così niente traffico, niente stress e in più brava, ci guadagno dai posti occupati dalle Marche.
Brava. Intanto Damian invece va proprio sul personale. Sì. Io mi comprerei l'Atac per dargli fuoco. Radio Rock Podcast. Dai su. Matti, ma manca il sapone. Manca il sapone, oh, beh, mani ha comprato. Ma vergogna.
L'ho scordata.
Ma vergogna, dai, poi uno dice dai su. Fabio l'ha presa proprio sul personale.
Buongiorno, io mi ricomprerei, io come comprerei tutti i palazzi che sto qui a lavorare, no?
Sì. Sono due ore che è incastrata.
Una bellezza di 70-75 appartamenti e manderei a fanculo tutti i condomini.
Bene così.
Oh, proprio no. Tutti. Non bravo. Servirei manco, ma giusto 4-5 famiglie. Mi vi compri tutti.
Stai calmo, Fabio.
Tutti a fanculo, Mauri.
Fabio, stai calmo.
Mauri, tutti!
E basta così.
I sogni ci vanno le va, almeno quello.
Calmo, Fabio.
I sogni ci vanno. Ancora potremmo sognare.
Calmo,
e ancora
la cosa più importante, mi comprerei una piantagione da cisce giù Marò.
Oh, stai calmo, Fabio. Stai calmo.
Fumo a vita, naturale, durante.
Fumo a vita, bellissimo.
Tutte le piante mi costruisco.
Non puoi dirlo.
Che sono cacodure e sto sconvolto.
Stai calmo.
Ah, che bello. Ah, che bello.
Oddio. Allora,
voglia pure a me, però raccontato così ti posso dire.
Quale regione comprerei? Forse l'Umbria, perché c'è la casa dei miei nonni vicino Terni, Strongone. Quindi tutta l'Umbria, magari anche il Lazio. Sì, così c'è la collina e il mare, l'Umbria. Sì, Umbria e Lazio con 20 miliardi ce la dovrei fare. Gianluca invece prova per soddisfazione personale, dice io mi comprerei la Lazio, oltre a lasciarci Lotito sempre come dirigente, ci aggiungerei anche Bandecchi come co-dirigente. Compro il Lazio. Ah, compro l'ala. Allora, compro
il Lazio o la
Lazio? Quell'altri. Io mi compro la Maggeratese e la faccio andare in Champions League.
Bravo, tu sì che sei un uomo per bene, una donna.
Ma sta ancora in vendita la Groenlandia? Perché c'è stato a fan pensierino.
Ah.
Se non altro per dare uno schiaffo morale al coglione biondo di Trump.
E poi abbiamo il nostro Teozzo, il nostro giocatore di basket.
Buongiorno, io comprerei l'Isola d'Elba.
Bella.
E una serie di traghetti eventualmente. La svuoterei e mi autoesilerei tipo Napoleone.
Bello.
Io mi compro la Padania, tiro fuori tutti quelli del nord e ci metto solo Terroni.
Volevo dire al ragazzo che appunto prima si voleva comprare l'Atac con 20 milioni di euro, che l'Atac già ci pensa da sola a prendersi fuoco, insomma, quindi potrebbe risparmiarli sti 20 milioni.
Hai ragione, in effetti.
Ragazzi, ma bastano 20 miliardi per comprarsi una regione?
Ah sì, oh, cioè, ma regà.
L'Alaska, che era della Russia, che l'ha venduta per debiti di guerra all'America, quanto l'avevano conteggiata, quanto l'avevano valutata?
A me piace che noi stiamo chiedendo informazioni sul prezzo delle regioni degli stati. Quanto costa la casa?
Quanto costa quello?
Penso un attimo.
Io mi compro la Kamchatka e attacco Israele con 1000 carri armatini e gli rompo il culo.
Ma che Umbria, calmo, che però. Umbria Basilicata, mi compro le isole Cayman più piccole, più facile da fare la manutenzione, in 3-4 anni si ripagano. Allora, no, pensavo pure un'altra regione che si potrebbe comprare. Allora, le Puglie e gli Levor Salento.
Le Puglie, cioè madonna, una cosa.
Compro la Puglia e cambio nome al Salento.
Sì.
E impedisco ai cittadini.
Come lo chiameresti il Salento?
In terra del niente. No. E impedisca a tutti i cittadini di poter fare quella cosa. Ma è l'Uiento, quella roba là.
Già l'hai detta sta cosa.
È uno.
E
poi la Basilicata la compro, gli compro la Calabria e la Corpo.
Bene.
E la
Calabria, come lo siamo chiamati?
Calabrata
oppure Luca Calabria.
Luca Labria.
La compriamo.
Marche, Molise e Umbria devono diventare una cosa sola.
Ma perché? Ma stiamo tra l'altro
con la stessa
Marche
moneta,
Umbria,
peraltro. Okay,
ma Molise è staccato, è da solo.
Ma che è vicino. E con la stessa moneta, tra l'altro. Non è che famo che sia Marche, ci sono
i
talleri marchici. In Umbria ci stanno
gli Umbri,
queste cose qua. No, tutte la moneta corrente.
Certo.
Poi anche lo Stato del Vaticano potrebbe essere interessante.
Alessandro, le Puglie lo diceva la buonanima della mia maestra elementare nel 1992.
Io non voglio, prego.
La Campania,
Regno Unito,
e la priverei dei napoletani, lo dico da napoletano, perché siamo la rovina di questa regione.
Attenzione, il nostro amico napoletano, che è Francesco, dice: mi compro la Campania e la libero dai napoletani.
Ma no. Un guilty pleasure.
E lo dice lui.
Elvis Presley. Suspicious mind. Oh yeah. Stupido.
Radio Rock Podcast.
E bisogna disperarsi. Anche senza dire parole vere. Baby. Poi basta di dire baby alla
ci
fine.
Sta, ci
comprasse una regione coi miliardi. Oh, ci abbiamo una polemicona. Polemicona. Dopo il nostro amico che da napoletano ha detto: mi compro la campagna, la svuoto dei napoletani che la rovinano perché io sono napoletano, posso dire. C'è il messaggio di Nicola, che leggiamo per dover di cronaca. Da napoletano ti dico che la da napoletano ti dico che la Campania, vedo, per fortuna si libera dei giapponesi come quello che vi ho appena scritto. Ah, dei giapponesi come quello che vi ho appena scritto. Quel ragazzo si purga da sola. Bah. Così come Milano si libera dei peggiori milanesi e Roma dei peggiori romani. Bravo a chi sputa in cielo. Rimarrà sempre un paese di merda grazie a questi personaggi che sono poi quelli esterofili, quelli che gli altri sono sempre meglio di noi. Ma chi come me ha vissuto più di 15 anni fuori dall'Italia sa che questo sarà pure all'apparenza un paese di merda, ma per tante cose invece il paese migliore al mondo per longevità, per sistema sanitario, una volta anche per sistema educativo. Quindi bene lo spirito critico, ma basta aprire il culo e distruggere questo paese da dentro senza dignità e senza orgoglio. Nicola, io penso che il nostro amico scherzasse un po'.
Sì,
poi sono d'accordo con te, come dire che a volte siamo un po' disfattisti noi nelle nostre cose, però insomma penso fosse un po' tutto più leggero.
Sì, più leggero. Bravo!
Bravo, così che non down.
Bravo, che non down.
Because I love you too much, baby.
Bravo. Sono down, ma ancora. Sentiamo Davidson.
Ciao Maurizio.
Ciao bello.
Sai cosa può comprare io a Martina senza guadagnare nessuna lotteria?
Un pezzo di
Il letto. Buon weekend, ciao.
Come dice senza vince niente, senza vince niente può comprare solo il letto.
Non credo fosse questo.
Di casa, no, no, di là, sì, ma che cosa pensi?
No, no, niente, niente.
La volgarità e la malizia è nella testa di chi la...
scusate,
è nelle mani di chi le sventola. Hai
capito? No, però il letto ce l'ho, grazie.
Tu hai frainteso perché sei marchigiano.
Il letto ce l'ho.
Siete così. Ciao, mi comprerei tutte le frequenze radio d'Italia e del mondo e farei trasmettere solo Radio Rock.
Oh, sono bravo. Bene,
ciao ragazzi.
Bravissimo, sono d'accordissimo.
Comunque, secondo me, sopravvalutiamo pure il valore dei soldi, perché con 30 miliardi di euro secondo me non ci compriamo manco velletri.
No, non credo.
Non basta.
Ho capito, non siete dei cartorozzoni, però
ce l'ha fatto Toc. Sono il tipo della rima.
Brava, bravissimo, sentite un po'. La malizia nei piedi di chi corre.
Certo.
Allora, il cuore della trasmissione. Dovete trovare tutte cose tipo, che ne so, la malizia nelle orecchie di chi ascolta, oppure la malizia nei piedi di chi corre. La malizia nelle mani di chi le muove. Cioè, trovate tutti questi modi di dire. E poi, come ha fatto Marzia?
E Alessandro Tirocchi ce l'ha fatto Tocchi. Sono il tipo della rima.
No, è bellissimo. Come Marzia parafrasate Suspicious Mind Elvis con delle rime che fate voi così, un tanto al chilo. Poi tra poco ascoltiamo le parole di un uomo bravo, un uomo buono.
Un uomo buono.
E le commentiamo insieme. Buono, bravo.
Radio Rock Podcast.
Allora, Bringing the Horizon, Sugar Honey Highs, la malizia è nei piedi di chi corre. Grazie per gli applausi alla nostra Lea.
Ma Capito?
Rincare il nostro amico napoletano che diceva comprare la campagna per svuotarla dai napoletani che la rovinano. Mi compro la campagna e riempio di giapponesi esterofili. E strapon per tutti gratis per aprire il sedere. Bene, il clima è giusto e ci piace. E la malizia è nel... La malizia nell'occhio di chi scureggia.
Perché? Che
citazione.
Ma perché? Ma l'occhio?
Allora, potrebbe essere la malizia nell'occhio di chi scureggia. Allora, signori, vi volevo far sentire una roba.
Forse nel naso di... No, 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 nell'occhio. No,
ah, no, no, quella la sentiamo dopo. In realtà
che
c'è
cosa?
Una cosa bellissima.
Scureggia?
C'è sta... No, Maurizio, che schifo.
Cioè,
un fatto di cronaca che io pensavo fosse la vita di Martina Caronna. Lo stomaco di quest'uomo produce alcol da solo, ubriaco per sbaglio da 10 anni. Per oltre 10 anni ha vissuto un incubo. Lui si svegliava e tutto il giorno ubriaco. Si sentiva completamente ubriaco senza aver mai bevuto una goccia d'alcol. Capogiri, perdita di equilibrio, vuoti di memoria, difficoltà a parlare, problemi con la legge, una caciara. Veramente ubriaco per 10 anni. Nessuno gli credeva. Medici, amici, familiari pensavano stesse nascondendo un problema d'alcolismo e dicevano smettila, smettila.
Ti prego, ti prego, basta.
La verità però era incredibile. L'uomo soffriva di una rarissima condizione chiamata Auto-Brewery Syndrome, o sindrome dell'autoproduzione di alcol.
Tu pensa che sia
una malattia in cui alcuni lieviti e microrganismi presenti nell'intestino trasformano gli zuccheri e i carboidrati in etanolo, proprio come accade durante la produzione, per esempio, della birra. In pratica, il suo organismo produceva alcol da solo.
Era dopo aver mangiato, praticamente.
Sì, dopo aver mangiato pane, pasta, riso o carboidrati simili, il livello di alcol nel sangue saliva fino a farlo apparire completamente ubriaco, nonostante non avesse bevuto nulla. In alcuni casi le persone affette da queste sindrome sono state persino accusate di guida in stato di ebbrezza prima di ricevere una diagnosi corretta. La sindrome è molto rara e viene confusa con l'abuso di alcol. Alcuni studi suggeriscono che possa svilupparsi dopo alterazioni della flora intestinale, ad esempio in seguito a lunghi trattamenti antibiotici che favoriscono la crescita anomala di lieviti nell'apparato digerente. Una storia che sembra uscita da una serie TV, che invece dimostra quanto il corpo umano possa essere pieno di misteri.
Sì.
Mamma mia.
È stato 10 anni imbriaco. Cioè, ora Martina, come ci si sente? A dire imbriaco, dai.
Ma allora, che beve, Martina?
No, io bevo su alcune
perché?
Cose.
Perché è una che sa che inizia ai 7, entra a far bagno, non sentivo niente.
Ma allora,
cazzo
allora
devi sentire? Iniziamo ai 7, secondo te eravamo morti?
Allora no, perché alle 7 c'è il break e quindi io di solito dura 4-5 minuti.
Qua però.
Ma io ma se sto in bagno a 2 metri.
Anzi, tu hai 7 meno un quarto dovresti
allora,
stare qua.
Questo è pignolo da morire.
No, pignolo, cioè, è come se campa Martina.
Alle 7 meno un quarto devo stare qua a guardarti le palle dell'occhio così fuori onda.
No. E qua fai quello che ti pare alle 7.
Poi invecchiando diventa un
brontolone.
Dove stavi?
Guarda,
dove stavi?
Stavo in bagno a mettermi le lenti a contatto e a farmi un goccetto lì, come al solito.
poche parole, trasforma il vomito in alcol. No, mazza.
No.
Beata a lui, quanti soldi sei risparmiato.
Allora, tra poco il focus su Martina Caronna, la mia vita da ambriaca. Ma torniamo dopo il break.
Radio Rock Podcast.
Targata Anthrax, it's for the kids. Ma signori, sono le 8:40.
Radio Rock Promotion.
Per cui, buongiorno al nostro dottorissimo Roberto Cole.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, ragazzi.
Oh, buongiorno. Chi sei tu là che rispondi?
Sì. Dottor Cole.
Non ci credo mai.
No, non
allora,
è voce
facciamo un
stanotte.
Test. Se sei il dottor Cole, ok? Ti faccio 3 domande.
Sì.
Primo. Quanti denti ha in bocca un essere umano adulto?
Ma questo è facile, la sanno tutti, Ale.
32.
Non è vero, sbagliato, sono 21.
No, non è
ma
vero,
non è
sono
vero,
32.
Che
hai ragione.
Poi, gli incisivi, perché si chiamano così?
Ma che domande facili?
Perché incidono il cibo.
Non è vero, perché quando parlano sono incisivi il discorso. I premolari si chiamano così perché stanno prima o dopo i molari?
Prima.
Bravo, è proprio il dottore Cole.
Ma bravissimo.
Ciao Robby.
Ciao
Roberto. Prego, la domanda di Martina.
Senti, la parodontite può causare problemi gravi, tipo
ma
che
scusa,
ne so, al cuore?
Certo.
No, sei
schifo.
Che hai detto sì.
Schifo.
Ma stai zitto, Roberto.
Che schifo, si è sentito il sì sotto, vergogna.
Ma fa sì con la testa, no.
Schifo.
Dovevi fare solo sì con la testa, così.
Oddio, che bello. Chi è lì? Chi sei? Zozzone.
È il dottor Col Junior, direi. Il futuro dottor Coltello.
No, no, aspetta, scusa, ripassiamo un po' un attimo.
Ma qua la voce?
Buongiorno.
Ma sei
no,
te?
Ma davvero?
No, ma
è la voce
davvero?
Di quello che... insomma è entrato nella fase come dire della maturità,
no, diciamo di sì, ma l'avevo lasciato
che c'era una vocetta così, c'aveva.
Sembra Luca Ward, ma che cazzo gli è successo?
È cresciuto.
Ma è cresciuto, porca miseria.
Già.
È cresciuto.
Il qua ormai sta finendo il secondo anno di liceo, va in palestra quelle 25-26 ore al giorno e frequenta un numero elevato di amici e amiche, ecco, quindi insomma è cresciuto.
Sai, giriloschi.
Ogni tanto viene allo stadio.
Sai, giriloschi. Sai, giriloschi, vabbè.
Beata giovinezza.
Senti, allora io ti sto per fare una domanda che non riguarda più il Cole Junior, e cioè, se un bambino ha il diastema, coi denti da latte, diastema, coi denti da latte, lo avrà anche in futuro quando cambierà dentatura?
Allora, hai visto intanto, caro Daniel, che Alessandro ha imparato il greco e sa che si dice diastema, non diastema.
Oh, io ho fatto le scuole alte.
Abbiamo speso per farlo studiare, sai.
Lo so, Mauri, ti hai speso un sacco di soldi per Ale. Allora, in realtà la storia è questa, che i denti da latte hanno il diastema perché devono lasciare lo spazio ai denti definitivi che sono grandi. Quindi tendenzialmente quasi tutti i bimbi hanno questo diastema, quasi tutti gli adulti non ce l'hanno più, ma questo non vuol dire che non possa accadere lo stesso.
Ok, quindi non accade in automatico.
Non accade in automatico.
Qualcuno è impazzito, ha scritto Edoardo, con 1000 punti esclamativi. Mo chi è Edoardo?
Edoardo Leo, intende? Sì, Daniel è un po' tutto, ecco.
Sì, Daniel bravo, è uno e trino e quadruplo.
E anche Edoardo.
Sì, è pure Edoardo. Invece, Doc, c'ho un'altra domanda sull'implantologia. Se si può scoprire un'allergia al materiale solo dopo l'impianto? Perché magari in quel caso che succede? Se smonta e si monta con un'altra roba o
cambi la bocca lì, no?
Allora, a parte che l'abbiamo già parlato tempo fa, allergia al titanio implantare è un evento che a me personalmente è capitato una volta in 49 anni di carriera, considerate che ne ho 48 di anni. e in quel caso si sostituisce l'impianto in titanio e si mette quello in ceramica, lo stesso materiale del dente, okay, del dente fatto in laboratorio,
okay.
Quindi ti trovi impianto e dente è lo stesso materiale. Comunque, per scoprirlo, in realtà sono tutte chiacchiere, perché l'unico modo per scoprirlo è fare un test del sangue, il test ELISA, il vecchio test ELISA con la M davanti, perché dovrebbe diventare MELISA, in caso dei metalli. Ma insomma è un evento talmente raro.
Invece, caro Roberto, questa è la tua risposta medica professionale, quella vera. In realtà io dico che l'unico modo per saperlo è semplice: fatevi fare un impianto,
sì,
anche se non ci avete bisogno.
Ma dai, uno,
prima dell'estate,
anche due.
Sì. Però diciamo uno già va bene.
Ragazzi, per un motivo, poi voglio posso fare un appello un po' come
certo, su.
Dell'AIL, insomma,
l'appello, vai.
Allora, io e mio figlio Daniel dovremmo rinnovare l'abbonamento in Tevere.
Giusto.
Per l'anno prossimo e aggiungere anche l'abbonamento alla Champions.
Certo.
Quindi se fate gentilmente due o tre impianti a testa ci date una mano.
Allora Roberto, mi aggiungo al tuo appello accorato, siccome pure io devo rinnovare la Tevere e la Champions, che costerà più dell'Europa League, questi impianti fatene 4-5, così il dottore mo paga pure a me.
Ma anche in discorso di educazione, insomma, dai.
Va bene, Robby. Grazie mille.
Rispetto,
Studio
bravo.
Call, Piazza dell'Alberone 31, infostudiocall@k.com, 06 786 789 346, WhatsApp al 334 840 7923. A questo punto, Daniel, buona giornata,
Buona giornata.
Ciao Robby.
Ciao.
Blackstone Cherry.
Radio Rock Podcast.
Mia Mary Jane Blackstone Cherry, 849 e 54. Peperones, dormite tranquilli, ci scrive qualcuno che da come parla credo sia la zia Ale. Sì, e ci allega cosa? Fattura del dottor Cole, fammi vedere quanto hai speso. Vabbè, dai, sì, buonino, bravo, capacchione, potevi fare meglio, Allora, al telefono mi sembrava stronzetto de ermetico.
No. La malizia sta negli occhi senza lentiglie di una che sta in bagno di Radio Rock, ambriacarsi e poi si ritrova nuda nel letto con un messicano. Ecco qua.
Cavolo, la mia vita, praticamente.
Beh, però risparmiava un sacco di soldi.
Ci vengo tutte le mattine a guardarti le palle.
Le palle?
Non capito chi sei tu qua.
Le palle degli occhi.
Giulio,
forse.
Ah, sì, le palle degli occhi mi auguro. Forse insomma,
sì, beh, perché ho detto palle. Che faccio di guardare.
La malizia nel naso di Maradona.
Ma no, no.
Martina, una volta sono stata sobria per un po'. Sono stati i 10 minuti più brutti della mia vita.
Lo so, capisco mica.
Povera piccola tenera, stupida Martina.
Ma perché se sai, i marchigiani sono così. Quando il gatto non c'è, i marchigiani ballano e si imbriagano dentro al bagno.
Oh, want to know. Quando non c'è, bene, bene.
Dicono ancora, sti vecchietti degli Anthrax.
Eh sì.
Io ho 52 anni e avevo la toppetta degli Anthrax cucita toppetta. Sull'Invicta al liceo.
Bello l'Invicta, sai chi ce l'ho?
Che mai tirato
l'anni 90,
fuori,
ce l'ho
bellissimo. Mi battagliai per avere il mio zaino Invicta.
Che bello che era.
E mi
poi c'è anche la
compro,
Seven.
Ci fai tutti e tre anni delle medie . E forse pure il ginnasio.
Bellissimo.
Sì,
era così.
A
era
casa mia una volta era, che vuoi quella roba là?
Certo, dura.
Un jeans, vuoi quello di me? Deve durare almeno tutto l'anno.
Vabbè,
bucato,
certo.
Tu lo tieni bucato.
Ma sì, ovvio.
Ci si mette la toppa, seppure se no lo tieni bucato. Quindi era proprio una roba... veramente da vecchi, però
no,
la
però
dice
era una
lunga
cosa
sul
preziosa.
Fatto come uno teneva un po'
le cose, certo.
Sì, cavolo.
Erano un po' uniche e quindi quelle ti potevi permettere.
Anche perché lo zaino Invicta, io mi ricordo al tempo, non vorrei discredinare, ma i miei lo pagarono qualcosa come tipo 180.000 lire, che era una roba
tantissimo.
Per cui era minimo che ci avrei fatto tutte e tre le medie.
Certo.
E se si rompeva avrebbero pistato come l'uva.
Ma
la malizia è nel profumo d'Intesa. Adesso invece sentiamo un po' se riusciamo a recuperare questa di Chiarasao. Di Chiarasao, vediamo un po'.
Di chi? Non mi dire. Ah,
ecco.
Okay, Julio Velasco.
Vediamo se riesco a farvela sentire, perché secondo me è interessante proprio come modello comportamentale.
Sì.
Che non sia necessario.
Io di un allenatore.
A loro le ho detto il primo giorno, proprio nella prima chiacchierata, io le ho detto due cose. Le ho detto: voglio che voi siate autorevoli, che voi dovete sapere di pallavolo. Non che io so di pallavolo, voi siete il braccio, io sono la mente. No. Voi siete la mente e il braccio. Io sto qua per aiutare a che voi sviluppate sia la mente che il braccio. Questo è il mio ruolo, come di tutti gli allenatori, preparatori, eccetera. Ma voi siete i protagonisti. E autonome, non dovete dipendere nemmeno da me. Quando io vedo giocatori che guardano l'allenatore in momenti difficili, non c'è allenatore che tenga. Se i giocatori non sono autonomi, non sanno cosa fare lì, dominano la parte emotiva negativa e la mettono sul positivo. Non è che uno da fuori nei time out, sì, un aiuto un pochettino, ma la parte grossa si fa prima, perché nell'Olimpiade in un certo momento eravamo a pranzo e vediamo che le ragazze si alzano e vanno tutti via, lo stesso insieme, che non succede mai, no? Chiedo a Anna, la capitale, ma dove andate? Facciamo una riunione. Non sono intervenuto, ma non l'ho neanche chiesto di cosa hanno parlato. Io sono stato contentissimo, poi l'hanno ripetuto prima di ogni partita. Educarle, allenarle, insegnarle perché loro sappiano cosa fare. Deve trattare le persone intelligenti e le deve dare gli strumenti, a quello serviamo noi. Un allenatore, secondo me, prima di tutto un maestro e dopo un allenatore. Cioè, prima insegna e dopo cerca di portarle alla massima performance.
Questo è il parere di Julio Velasco su quello che dovrebbe essere un allenatore. Se lo estendiamo, teoricamente dovrebbe essere un discorso legato a chi
guida.
Chi guida, no?
Sì.
Un leader, diciamo.
Leader. Sì, sì.
Noi adesso lo possiamo applicare in un posto di lavoro, a casa, nella nostra politica.
Sì, sì.
Cioè, questo è quello che dice. Siete d'accordo con le parole di Velasco oppure no? Couriers, The Penal.
Radio Rock Podcast.
Oh mia bella Martina, profumatissimo fiore, la tua bella risata mi fa battere il cuore.
Bella.
Vi prego,
bello.
Fatela ridere, vi prego, fatela ridere, altrimenti il mio cuore smetterebbe di battere.
Di vivere.
Oh yeah. Che bello.
Ridere, vivere.
Luciano, per te. Cara Marti, adesso te lo giro questo, te lo giro
carina,
perché così quando
grazie.
Avrai quei momenti di sconforto.
Bravo, bravo.
Che ti prendono spesso a te,
sì,
no?
Sì, è vero, mi prendono spesso, quindi in realtà poi mi serve, cioè anche per alternarlo con la droga.
Sì, esatto, questo fatto di essere ubriaca tutto il giorno, questo fatto di questa vita così buttata.
Insomma, sì, diciamo sprecata.
La puoi riascoltare. Buongiorno ragazzi, io buongiorno. Col mio zaino Invicta ci feci dalla prima elementare. Alla maturità rattoppato ma indistruttibile,
ma guarda,
però veramente duravano tantissimo.
Io perché
tantissimo.
Tipo in quinto ginnasio
sì,
disperato
vabbè,
dopo 5 anni ho detto mi cambiate sto zaino, perché in realtà oggi quello zaino che sta sul palchettone a casa
sì,
è ancora buono
come no? Ti dico, io ho quello
è
in
buono
realtà, che era di mio fratello, quello molto sottile che non c'aveva l'imbottitura. Vabbè, ancora
le marche eravate poveri, mangiavate sì, pane e polvere. No,
sì, pane e polvere,
perché sono tirchi
e perché eravamo tirchi, capito? Quindi questa combo ovviamente, però ti devo dire che ancora
combo
ce l'ho,
invincibile.
Combo invincibile.
Buongiorno ragazzi.
Salve.
Io penso che Velasco sia una delle poche persone che è stata in grado di far fruttare il proprio percorso come essere umano a pieno. È stato lui primo ad avere un'evoluzione, perché
vero,
se non ricordo male, comunque ha un passato da giocatore, anche se non professionista, di pallavolo, ha studiato lettere e filosofia, è stato un insegnante e poi ha iniziato ad allenare.
Sì,
penso
sì,
che abbia avuto sì, il gran vero, merito di mettere insieme tutte queste cose per poi creare un modello di leadership che ha dimostrato, tra l'altro, di poter applicare un po' in tutti gli ambiti, tant'è vero che lui fa anche dei corsi di formazione sì, di leadership. Per
lui a un certo punto si è fermato dall'attività e ha cominciato questo tipo di attività di conferenziere nelle aziende, per poi tornare e rivincere tutto con lo sport.
L'azienda almeno l'ha fatto in passato.
Sì.
E mi trovo completamente d'accordo con
sì,
quello che lui dice, e anche con l'approccio diverso che lui
attua,
dice
sì,
di aver adottato allenando delle nazionali, delle squadre femminili,
certo,
e delle squadre maschili,
certo,
prendendo in considerazione quelle che sono le peculiarità di queste due diverse tipologie di atleta.
Ovvio.
E penso che avremmo tutti molto da imparare da lui, ma veramente tanto.
Guarda Silvia, siamo completamente
sì,
d'accordo, analisi perfetta, perfetta davvero. Ci fermiamo un attimo, sono le 9 e torniamo tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
E niente, questo non ce lo possiamo vedere.
Novità targata sì, boom, voilà. Ma signori, la novità è, e poi non è una novità, è novità per oggi, l'ingresso di Boris JJ Sollazzo.
JJ, voi mi direi qual è la, come dire, la,
ieri di, Rubi
Junior,
Junior Javier.
Bello,
bello,
okay,
Javier.
Siamo
Javier,
d'accordo.
Javier.
Junior Javier.
Bello. Allora, ieri Javier. Rubi era JJ
Scott Fitzgerald.
Scott Fitzgerald, Rubi Junior.
Rubi con la Y però.
Rubai.
Allora, Velasco è un grande, come anche l'allenatore argentino dell'Italia rugby. Sì, sta facendo un ottimo lavoro anche lui, è vero.
Però
che
Velasco
da
è ancora sopra, insomma, è un filosofo.
Beh, ha detto, esatto, ha detto bene una ragazza, dice, ha portato tutta la sua formazione, il suo vissuto, applicandola alla leadership nello sport. Non a caso è uno che ha vinto tutto, sempre, qualsiasi cosa ha fatto.
Sì.
Ha abbandonato per dedicarsi alle conferenze, è tornata, ha rivinto tutto, quindi è evidente che a lui gli funziona proprio un modello,
esatto,
di leadership.
Ma
che
è una forma mentis proprio.
Bravo,
è
uno che se ce l'avevi in guerra la vinceva, insomma, nel senso, mi sembra proprio,
sì, è bravo, è
uno di
quella
quelli che
là,
dove lo metti, uno di quei geni che, insomma, decide di dedicarsi a qualcosa e gli riesce.
Che non sia necessario. Io a loro le ho detto il primo giorno, proprio la prima chiacchierata, io le ho detto due cose. Le ho detto: voglio che voi siate autorevoli, che voi dovete sapere di pallavolo. Non che io so di pallavolo, voi siete il braccio, io sono la mente. No, no, no. Voi siete la mente e il braccio. Io sto qua per aiutare a che voi sviluppate sia la mente che il braccio. Questo è il mio ruolo, come di tutti gli allenatori, preparatori, eccetera. Ma voi siete i protagonisti. E autonome, non dovete dipendere nemmeno da me. Quando io vedo giocatori che guardano l'allenatore in momenti difficili, non c'è allenatore che tenga. Se i giocatori non sono autonomi, non sanno cosa fare lì, dominano la parte emotiva negativa e la mettono sul positivo, non è che uno da fuori nei time out, sì, un aiuto un pochettino, ma la parte grossa si fa prima, perché nell'Olimpiade in un certo momento eravamo a pranzo e vediamo che le ragazze si alzano e vanno tutti via, lo stesso insieme, che non succede mai, no? Chiedo a Anna, la capitale, ma dove andate? Facciamo una riunione. Non sono intervenuto, ma non l'ho neanche chiesto di cosa hanno parlato. Io sono stato contentissimo, poi lo hanno ripetuto prima di ogni partita. Educarle, allenarle, insegnarle perché loro sappiano cosa fare. Deve trattare le persone intelligenti e le deve dare gli strumenti, a quello serviamo noi. Un allenatore, secondo me, prima di tutto un maestro e dopo un allenatore. Cioè, prima insegna e dopo cerca di portarle al massimo, alla massima performance.
È che sembra, no, quando le senti dici, beh, ma certo, in realtà questo tipo di visione della leadership, perché ora lui parla di sport, però adesso immaginate di traslarla in un posto di lavoro, in casa, in politica. Se tu ci pensi, è la leadership.
No, ma anche no, Massimiliano Allegri direbbe la pallavola è semplice. Il principio è questo, no? Nel senso che a me fa molto ridere. La differenza secondo me tra vari sport, tipo pallavolo e calcio, sta tutta là, no? Nel calcio ci stanno i santoni. Il mito è il leader ipercontrollante, quello che mette 20 schemi. Ma lo dico anche di Conte, no? Che gli ho voluto bene, uno che ti urla anche il passaggio che devi fare. Però se tu invece una cosa che mi ha detto che è molto interessante su Barrio, Matteo Giunta, l'allenatore e il marito di Federica Pellegrini, dice il tuo valore di allenatore si parametra non sui risultati che ottengono durante l'attività i tuoi atleti, ma da che uomini diventeranno, da che uomini e da che donne diventeranno alla fine della carriera.
Esatto.
Ed è una cosa molto interessante, perché lui dice: io posso anche farti diventare fortissimo, ma se poi diventi una persona peggiore, io in qualche cosa ho fallito. Avrò avuto la fortuna di intercettare qualcosa di fisico, ma non ho fatto tutto il mio lavoro. E questa è la leadership, vuol dire però pure alzare l'asticella in maniera folle.
Tantissimo.
Cosa che per esempio nel calcio non succede. Nel calcio, siccome sono tutti drogati dal qui e ora, perché Fabregas piace tanto? Secondo me Fabregas fa un calcio anche brutto, un calcio molto difensivo,
se vogliamo,
un calcio molto falloso.
Bravo.
Piace perché ha iniziato un percorso umano all'interno di una città, con una tifoseria, con dei ragazzi, tutti molto giovani. Piace quel concetto di leadership.
Sì, esatto.
Cioè non
posso chiederti, Boris, ma sono stati fatti tanti film sul calcio, il pugilato, vari sport, ma sulla pallavolo è stato mai fatto un film?
Sai che ci stavo pensando adesso, direi così a naso che deve esserci,
però... Per forza da qualche parte ci sarà, però...
Quello...
Vabbè, però non è sulla pallavolo. E Fabio De Luigi è una commedia, lui è un allenatore di pallavolo, si vedono anche dei momenti di allenamento.
Sì, però, non è sulla pallavolo,
però
non parla di quello,
non è come il basket, il baseball, ma credo anche perché i film tendenzialmente sullo sport vanno, se sono sport molto
seguiti
soprattutto negli Stati Uniti. Anche i film sul calcio, per essere il fenomeno che è, sono pochi.
Effettivamente pallavolo negli Stati Uniti.
Pallavolo hanno avuto un momento negli anni Ottanta quando vedo a Los Angeles hanno vinto.
Però esatto, non mi viene proprio in mente pensare all'America con gli Stati Uniti, insomma, con la pallavolo.
Bene, signori.
Però così a naso, secondo me, in Giappone invece.
Certo, va bene.
Tra poco, dopo gli Struts in featuring con Tom Morello e Wild Child, torniamo a parlare di leadership e cinema. E uno dice che c'entra, lo scopriremo tra pochissimo.
C'entra perché c'è
Gabe. Delle rivelazioni incredibili.
Radio Rock Podcast.
Così qua.
Oh, gente.
Allora, sentiamo un po'.
Ragazzi, buongiorno. C'è un film americano che si chiama Side Out, che significherebbe cambio palla nella pallavolo, ma è sul beach volley in California.
Che è un porno, chiaramente un porno. Qualsiasi cosa sul beach volley è un porno.
Senti, ci scrive Claudio chiedendo, ci scrive: volevo sapere da Boris la sua opinione sulla decisione da parte di Wim Wenders di ritirare il suo film Falso Movimento.
Da dove?
Dal mondo,
credo, dalle piattaforme, non so da dove è visibile, per il nudo che fece fare a Anastasia Kiski a 13 anni,
l'ennesima cancel culture.
Non lo so, lui ha chiesto scusa.
Allora, ecco qua, Rai News,
troveremo il modo insieme per togliere
quella
scena.
E si scusa con Anastasia Kiski per la scena di nudo. Anastasia Kiski ha vinto la sua battaglia, la fondazione Wenders avvia un dialogo sulle opere controverse del XX secolo. Ha deciso di ritirare definitivamente il film del 1975, Falso Movimento, da ogni forma di distribuzione. La decisione arriva dopo le proteste di Anastasia Kinski, che all'epoca delle riprese aveva soltanto 13 anni e compariva in una scena di nudo della durata di circa 2 minuti. La fondazione Wim Wenders ha comunicato ufficialmente che il lungometraggio non sarà più disponibile su piattaforme streaming, televisione o circuiti distributivi. È stato chiesto ai partner di streaming, TV e distribuzione di non rendere il film accessibile pubblicamente. Lo stesso regista, unico responsabile ancora in vita del progetto, ha presentato scuse personali senza riserva all'attrice. Come unico responsabile di Falso Movimento all'epoca, capisco che la Kinski avrebbe dovuto essere protetta meglio in quel momento. Per questo io mi scuso con te, Natasha, senza se e senza ma. L'attrice, oggi 65enne, aveva raccontato alla Süddeutsche Zeitung di aver chiesto per anni la rimozione della sequenza, definendola inappropriata. Era il mio primo film, lui era il mio primo regista, non mi ha protetta. anche se a 13 anni non capivo ancora molto, mi ero resa conto che non andava bene. Questo è quanto.
Mm. Vabbè, mi sembra, che mi dici? Rispetto a qualsiasi altra situazione del genere, mi viene in mente la Schneider in Ultimo Tango a Parigi.
Però c'è era un maggiorenne fattore, lei,
qui,
no?
Esatto, qui c'è un fattore dirimente che è l'età. Sì. Che insomma me lo rende abbastanza giusto come,
sì, sono d'accordo.
Come azione, nel senso che 13 anni e sapendo la famiglia Kinski quanto poco possa averla protetta oltre a Wim Wenders, non era la tipologia di, cioè, una liberatoria firmata da Klaus non mi sembra sicuramente un
lascia passare ideale,
quindi
è vero pure.
Devo dire sì, ci sta, poi non mi pare che lei abbia mai fatto di questo una bandiera per rovinare Wenders,
no, no, zero.
Vabbè,
no,
ma
no,
io
zero
in
effetti, che... dai, di rimente. Mi sembra che proprio non si fosse di niente.
13 anni, ma come ti viene in mente pure di farla? Ma per erano altri tempi.
No, no,
però,
ma ha ragione, non l'ha protetta. Però diciamo che
ricordo
il fatto
di Foster Taxi Driver. Sì, sì,
il, fatto vero, che, vero. Il fatto che però un'attrice possa dire anche da maggiorenne: guarda, io ho fatto questa scena, magari ecco, tipo la Schneider inconsapevole, che non sapevo, senza il mio consenso. Cioè, se questa cosa viene appurata che è stato davvero così, quindi senza il suo consenso, in realtà anche in quel caso va rivista, perché è chiaramente una scena di violenza che diventa reale. Poi,
ma quella storia
è tanto più strana.
Sì, è una storia che viene tirata fuori.
Però quello che voglio dire è che non credo che una donna ci abbia voglia di sbattersi a tal punto per portare avanti una campagna di una cosa assolutamente non vera, dove comunque tu sei esposta in qualche modo.
No, cioè, ma anche quella, nel senso, anche quella sicuramente era una vicenda particolare, perché voglio dire, basta pensare che la vicenda dell'Ultimo Tango a Parigi, a dispetto di quello che si crede, la tira fuori Bertolucci in un'intervista.
È
vabbè,
vero.
Bertolucci aveva questa caratteristica che ti invitava nel suo seminterrato a Via della Lungara, dovevi fare un'intervista di 20 minuti e durava un pomeriggio, in cui non aveva nessun problema a dirti l'universo mondo, quindi se poi volevi tirar fuori la notizia la tiravi, e quindi evidentemente lui qualcosa di avvicinabile al senso di colpa ce l'ha avuto, e poi secondo me lì era un'adulta che per anni ha retto benissimo quel tipo di scena e non ha avuto nessun problema.
Vabbè, però
e poi in una fase
.
Di bilancio della propria vita ha deciso che probabilmente
questo...
erano cambiate le cose, gli... però quella
però
io
questo
capisco...
noi non lo possiamo sapere, tu non cioè noi non possiamo sapere lei come in realtà ha vissuto tutta questa questione in questi anni,
no, no,
quindi
ma io...
cioè secondo me
io sono quello che ha fatto un editoriale quando Asia Argento ha detto 20 anni fa Weinstein mi ha violentato, e lei poi dopo c'era anche stata insieme, io ho detto mettetevi seduti e pensate se lei, l'Asia Argento che conoscevate, a 20 anni avesse alzato la mano e avesse detto avete presente certo. Il produttore che ha fatto vincere 5 Oscar agli italiani mi ha violentato, voi l'avreste ammazzato,
certo.
Cioè avreste iniziato ad attaccarla esattamente come state facendo adesso, solo che adesso a 45 anni lei regge il colpo, a 22 anni non se lo sarebbe mai
no, certo.
Era il periodo
era il periodo
della ragazza di cui girava il video, la ragazza napoletana di cui girava il video,
come
e dicevo avrebbe fatto la fine della canzone, ho fatto video e ha fatto benissimo a tenerselo e a dirlo nel momento in cui si sentiva più forte, più capace
per
di reggere il colpo, perché voi siete delle merde.
Poi ci stanno i momenti e quelli ognuno le ha personali, quando decidere di dire certe cose,
capito, cioè...
non è semplice.
No, ma la mia domanda a te, che ti occupi anche appunto di, come dire, di tutto il comparto cinema e quindi anche insomma di aspetti burocratico legali, io dico va bene al 76-75, ma mi chiedo com'è possibile che ad una visione tu fai passare un nudo da una tredicenne, ma non è minorenne,
anche dei tempi diversi, ripeto, Taxi Driver, Jodie Foster che fa la prostituta, è una cosa che a me turba tuttora, non riesco, d'accordo. Quando sale sul taxi e c'è un adulto che ha anche un rapporto solo emotivo con lei, mi turba. Erano periodi in cui però c'era anche uno sperimentalismo diverso, c'era...
No, però voglio dire una cosa forse un po' forte, dico però in quel caso lì, se io sto mettendo in scena il problema della prostituzione minorile, forse non l'avrei mai fatto, avrei preso un'attrice maggiorenne con che dimostrava meno anni, però potrebbe avere in un certo qual modo forse un fil rouge. La scena del nudo di una tredicenne,
Brooke Shield, lei
ha ragione pure lei, ma io vi faccio pure esempio di Twiggy,
molto.
Cioè lei credo che avesse 16-17 anni, aveva il corpo di una dodicenne, ora qual è la differenza tra la reale e la data anagrafica e la percezione? La
nessuna.
Certo. Quindi cioè, c'è stato un momento, voglio dire, io faccio sempre questo esempio, che è un esempio molto grossolano. Negli anni '80 avevamo colpo grosso, se lo facessero adesso andrebbero tutti in galera.
Però sì, sì,
cioè,
sì,
abbiamo cambiato, modificato sia il nostro rapporto con il corpo. Certo. Secondo me l'abbiamo fatto diventare meno libero, siamo diventati più moralisti. Però forse siamo diventati pure più morali. Cioè, nel senso, certo, da una parte siamo diventati più moralisti. Certo. E la cosa non mi piace, cioè che ci sia un rapporto con il corpo maschile e femminile incredibilmente più vicino a quello degli anni 50, non mi piace. Però siamo diventati anche più morali nell'esporre invece alcune delle cose estreme. È difficile dare. In questo caso, però, quello di quel falso movimento, grazie a Dio, c'è un dato oggettivo che è quello dell'età. Nessuno ha un reale consapevolezza di quello che sta facendo a quell'età, e quindi qualsiasi
certo,
cosa.
Certo.
Cioè, addirittura. È quasi immorale persino De Sica in questo senso, no? Cioè, far comunque recitare dei bambini è una cosa molto complessa. Sì. Farli, metterli in condizioni di disagio, in condizioni estreme, perché comunque se lo è per un adulto, cioè noi andiamo a sentire un podcast di cinema, metà delle risposte più imbarazzate sono quelle in cui una trentenne, una quarantenne, un trentenne o un quarantenne. C'era Virginia Raffaele da Cattelan che raccontava quanto si sentiva a disagio per baciare Fabio De Luigi. Che baciare. Quindi se mette in imbarazzo loro, se li mette fuori dalla comfort zone a loro, figurati una tredicenne nuda. Quindi in questo caso mi sembra che posso mettere da parte la mia voglia di far irritare Martina e darle ragione.
Stanno arrivando un po' di messaggi al 3899-106-600. Li ascoltiamo tra poco. Andiamo al break con i Blue Stones, Shaking Off the Rust.
Radio Rock Podcast.
So hard, sì, proprio so hard.
Ma raga, non lo sapevo che Martina stava così impicciata, e in tutto ciò è venuta pure a lavorare a Radio Rock. Poverina.
Non sarà aiutata?
Comunque ieri ho visto la serie, quella su Natal, sulla Panatalla. Mamma mia che capoccia che c'avevo, che c'aveva. E soprattutto quello che è stato a parlare agli allenatori, Tony Natal, lo zio, una cosa pazzesca, tipo Tana delle Tigri l'allenava.
Sì, beh... Poi, saltando di palo in frasca, molto spesso le storie degli sportivi e nel tennis, a volte le figure tra grandi maestri e un filo fuori di testa, stiamo là,
Io da appassionato di tennis, proprio il tennis mi fa impazzire da tempi non sospetti, da molto prima di Sinner, i grossi, se voi pensate, che Agassi ha avuto il padre e poi Bollettieri.
Che è un altro matto, vero?
Sì, cioè, se vuoi la storia più normale ce l'ha avuto Sinner, che è quello un po' più matto, ce l'ha avuto all'inizio, Piatti, e poi ha avuto persone normali.
Normali, sì.
Le sorelle Williams, il padre
è uno sport strano.
Cioè,
ricordo,
se tu devi pensare che Will Smith, dopo aver interpretato il padre delle sorelle Williams, è uscito fuori di testa.
Io mi ricordo che mi piacque il tennis, lo seguì perché d'estate stavo a casa al mare e vidi la finale che vince un giovanissimo Boris Becker, che ad oggi è
a Wimbledon,
sempre stato il mio tennista preferito, ancora oggi che ha smesso. E però pure la storia di Boris Becker personale,
la storia della fellazio magica è meravigliosa.
È un po', diciamo, è uno sport, forse per il fatto di avere così tante pressioni ed essere uno sport, diciamo, singolare, se ci pensate, nel senso proprio del singolo.
È singolo, una tragedia greca applicata allo sport.
È bella,
è fatto proprio, è fatto per farti uscire fuori di testa.
Psicologia,
dal sistema di punteggio, 15-30 a 40.
Sì, bravo.
Cioè,
è una cosa che ho sempre pensato ancora oggi.
Sì.
Ci sarà una motivazione da qualche parte.
Non è un caso che tennis e calcio siano i più folli. No, tu dimmi per il calcio. Perché la porta deve essere 7 metri e il campo 100 metri? Non c'è nessuna non c'è nessuna proporzionalità tra nessuno degli oggetti in campo. Nessuno. Idem il del tennis.
Sì, sì.
Perché i corridoi? Perché non c'è nessun motivo. Certo. L'altezza della rete, zero. Non c'è nessuno. L'arnese che usi.
Sì,
ma poi soprattutto i punteggi che può dormire 5-6 ore. È gente che esce fuori di testa, come
psicologicamente
il cricket.
Psicologicamente è probante.
Io sono impazzito, per esempio,
ogni tanto
vado a vedere film indiani, no? Andate a vedere film indiani sul cricket. Questi che giocano 12 ore escono che vogliono ammazzare le persone, hanno ragione.
Certo.
Cioè, è una roba incredibile. E il tennis, però, rispetto a tutto questo, rispetto al calcio e tutto quanto, ha anche un'eleganza. E tendenzialmente devi essere un titano.
sì.
Cioè, per anche Djokovic, che è uno degli uomini più idioti del mondo, è l'idiota più intelligente del mondo. Cioè, sì, è vero, uno che c'ha una testa incredibile.
Perché si gioca anche molto di tattica, per cui è una tattica che tu giochi con te stesso.
Allora, capito? Djokovic, cioè... l'odio, no? Lo odio perché sono sloveno, lo odio perché è pazzo, lo odio perché è Novax. E tutto tanto. Però Djokovic è uno. Che in ogni partita raggiunge il punto più basso di sé e il punto più alto di sé. E tu ogni volta vorresti dirgli: prendimi, possiedimi, violentami. Cioè, capito? Non è così.
C'è un approccio veramente strano.
Toni Nadal era pazzo già al Barcellona, e capito? Poi fa la cosa. L'unica cosa che dico però sulla serie, visto che sto qui non a parlare di sport ma di cinema, anche se vi ricordo il 19 giugno esce Viva lo Sport con dei pezzi meravigliosi, Emilio Pappagallo, Alessandro Di Rocchi e Martina Caronna. E recuperate poi anche il numero 2 con il pezzo di Maurizio Paniconi del True Crime. E la serie su Rafa Nadal, io capisco, cioè io adesso ho un po' un problema, ho fatto un documentario, quindi insomma su uno sportivo.
Che documentario ha fatto?
Al Dai Cuore Giallo.
Ma non
pensa.
Mi dire,
dai.
Era per ricordarlo.
Ho fatto la cosa della SIAE.
Bravo,
e che cazzo, finalmente.
No, ma è bellissimo, proprio ti dice: ma allora tu hai questa percentuale e tu fai clic.
Sì.
E diventa tuo. È una cosa bellissima. È stato...
ha dato soddisfazione.
Sì, sì, ho fatto uno screenshot a tutto. Schermo, una roba,
per immortalare
una roba
il momento.
Di una tristezza e di uno squallore, però anche bella. E lì abbiamo un problema, che noi siamo adesso, è diventato il documentario, soprattutto su piattaforma, uno strumento apologetico.
Sì.
Anche quando racconta cose controverse, per cui io, Nadal, non posso non avere anche una cosa palesemente falsa sul doping, se no diventa Michael Jackson che non parla di Neverland.
Sì.
Bello Michael, tutto quello che volete, le performance, certo, la mimesi,
però, però hai tolto una parte.
Ma io, come ho detto anche forse in un'altra occasione qua, Michael andava bene pure che arrivavano e dicevano era Epstein, era tutto un complotto di Epstein. Per me andava bene, scrivi qualcosa su quell'aspetto, mettimici una pezza e
poi
io così
avanti.
Ho diciamo l'orizzonte libero.
Quadro.
E lo stesso vale qua, cioè io non, quello c'ha un braccio così,
diventa
e un braccio nella... così. Tu mi devi dire qualcosa su quel medico che l'ha seguito per 10 anni. Io non credo che lui abbia.
No, però
non
però
puoi
devi,
far finta
però
di
devi raccontarlo.
Altrimenti in realtà diventa parlare. L'elefante nella stanza. Cioè,
no,
diventa
certo.
Quella cosa che
non penso
tu...
ad altro. Me
certo,
frega... Dopo un po' non me ne frega della tana delle tigri, perché c'è un qualcosa che mi manca, no?
Stona. E a proposito di questo, visto che negli ultimi giorni sono andato in fissa completa su Netflix per la serie Untold e tutta roba su sportivi, e poi vedetevi assolutamente quello
Vinnie
su
Jones.
Jamie Vardy, Vinnie Jones. E ieri ho recuperato una roba sulla nazionale francese ai mondiali del 2010, raccontata da dentro tutto quello che succede quando Domenech se ne va, una roba incredibile. Torniamo tra poco, ne parliamo. Kid Capici in featuring con Bob Villain in England.
Radio Rock Podcast.
Scusate, ma eravamo presi da discorsi nostri.
Io non so come facciamo. Io e Tiro, un giorno dovremmo fare 2 settimane.
No,
io solo, io e lui. E poi, non lo so, finiremo nelle carceri vaticane, probabilmente.
No, perché parlavamo di questi...
Però per parlare, passare da Bertolucci a Jamie Vardy, solo io e Tirocchi.
Oh, e su Vinnie Jones, a proposito di docu,
sì,
diciamo, di film sullo sport, di questa serie che Untold sta su Netflix, c'è anche quello su Vinnie Jones, che, diciamo, per i più giovani è solo ed esclusivamente un attore che fa il cattivo benissimo in tanti film.
Sì.
Vinnie Jones è un giocatore che ha non so quante presenze in Premier League, in nazionale inglese, cioè nel senso è stato un calciatore
del Wimbledon,
che vince la Coppa
di
Lega contro
lo Sheffield, se non sbaglio.
Non mi ricordo, vabbè, insomma. E che cavolo di intuizione c'ha Guy Ritchie nel proporgli...
Ma allora, è gente che guarda...
Cioè lì è solo faccia, tu pensi alla faccia
non
o pensi
no,
a tutto?
Non solo, non solo, lui capisce... Allora, quando tu pensa a Pasquale Bruno, pensa a Montero... Montero, io l'ho conosciuto personalmente, Montero è un intellettuale, uno non lo direbbe mai. Cioè Montero è una persona gentilissima,
mai.
È uno che quando la moglie si siede... Le prende la sedia
Pessotto ricorda che Montero montò la guardia da lui in ospedale dal giorno 1 affinché non l'hanno dimesso.
Montero è una persona di una gentilezza disarmante ed è stato una delle bestie
killer
di Satana. Cioè Montero
killer
è famoso perché Inzaghi gli dice: guarda che Necruz mi ha toccato nelle parti intime tutto il tempo. Nel secondo tempo Montero legna Necruz come cioè, una roba
domani
omofoba, violenta, tutto
sbagliato,
razzista, tutto sbagliato. È la persona più gentile del mondo. E quindi un bravo regista, ma anche una brava persona che capisce, sa che il calcio è anche un teatro, soprattutto in queste cose qua, cioè ci si mette in scena.
Certo, certo.
Ma Gentile, pensate a Gentile. Gentile fa 25 falli a Maradona e li fa prima sapendo di non essere
lupista come l'uva,
di non essere manco ammonito. Cioè, è gente che quando è intelligente sa fare bene le cose, sì, sì, sa costruire un percorso. È quello che io dico con Maradona in Diego Politic. Ma lo stare in campo di Maradona non è mai solo calcio.
Certo,
cioè,
certo,
è anche un modo di essere. Quindi Guy Ricci lo guarda e capisce. Ma succede spesso nello sport britannico, perché Jason Statham era un nuotatore.
Sì.
E ma pure noi l'abbiamo fatto, perché Bud Spencer era un tuffatore, se non sbaglio, e nuotatore.
No, però sai, mi sorprendo della credibilità, no? Forse anche vittima dello stereotipo riguardo al mondo del calcio. E dici, ma
tu vedi
i
film che
ha
fatto Cantona pure. Cantona, la faccia è metà. Poi, se tu vedi le loro conferenze stampa, se tu vedi come loro si mettono in scena, lo capisci subito. Cioè, che perché noi abbiamo poca fantasia, ma che Totti possa essere un ottimo attore comico,
come no?
È evidente.
Sì, sì.
Cioè, in Aldair Cuore Giallo Rosso fa a un certo punto una battuta in controtempo che tu dici, ma
sì, sì, è vero.
Come fa? E là solo che c'è più libertà. È sempre il solito discorso: c'è più libertà. Cioè, noi se prendessimo Pasquale Bruno a fare
rideremmo allo scandalo.
L'attore,
ma
direbbe,
questo succede spesso anche nel cinema, no?
Direbbe no, fatelo fare a me.
No, ma questo succede spesso nel cinema, quando l'attore viene stereotipato solamente, esclusivamente in alcuni ruoli. Se fai quel ruolo, lo fai bene, sarai chiamato sempre per quel ruolo.
Però io
però questo forse è un discorso diverso, nel senso che se tu sei, ecco, per esempio, adesso perché hai citato Totti,
no, però
quindi parliamo di lui.
Vinny Jones è quello. Fa la maschera e la maschera
cioè, quello magari c'hai,
perfetta,
nel senso,
insomma,
che esatto, non è che poi sei un attore.
No, ma lui non pensa di esserlo neanche,
no,
non vuole neanche
appunto,
esserlo.
Dico.
Però voglio dire,
a differenza di Cantona, che invece penso.
Però l'ha fatto.
Ha dimostrato di poterlo
fare.
Uno
spessore intellettuale diverso. Cantona è uno che ha fatto la lotta contro le banche, è uno che ha avuto amici sempre anche di un certo livello, mi costretto i Cadori in Breià, che poi gli fa fare anche due film. Non è un attore straordinario, però. È credibile. Nasce secondo me dal fatto che noi amiamo sottovalutare lo sport. Siamo drogati di, esattamente quei provinciali, per cui siamo drogati di sport, sì. Ma poi quello che veramente lo sport è, quello che in termini di valori, in termini estetici, non lo notiamo, perché siamo a fare i tifosi. Cioè, è veramente quello che cerco, è veramente quello che cerco di dire in Viva lo Sport, il numero 6 di Bari, che uscirà il 19 giugno. Grazie,
bravo, vedo che impari, bravo.
Hai visto?
Però insomma, recuperate,
sembra fatta
potete.
Apposta, non avevamo deciso di pagare,
no, zero,
questo,
zero.
Anche perché insomma è vero che alcuni film sullo sport, come diceva Boris, a volte rischiano un pelo di essere,
no, sono proprio la tipologia dei docu sulle piattaforme, perché diventano delle serie, cioè la serie sulla squadra. Quella del Sunderland era clamorosa. C'è quella sul Tottenham.
No, mi sono rotto le scatole, lo sai.
C'è quella della Juventus, non ne parliamo, è una roba che.
Juventus sono durato esattamente 8 minuti, credo, l'ho levata, perché il Sunderland è una roba recuperatela subito. Ti lai dai, fa una roba. Cioè, vorresti partire e diventare il capo ultras. Già sul Tottenham è un po' più patinata, non serve a niente.
Non, perché purtroppo il format delle piattaforme ha funzionato.
Replichiamola.
Ragazzi, è come LOL. Io la prima edizione
di
LOL
ti ammazzi di
uscire fuori di testa,
anche a me.
L'ultima,
sì,
questa sesta,
basta.
Volevo morire.
Che palle.
Cioè,
a me già la terza,
ma
so dire che basta, perché cioè è divertentissimo, ma è sempre esattamente
ma
la
perché
stessa
non identica puoi,
cosa.
Non puoi, cioè, guarda, voi andate in onda tutti i giorni, no?
Sì, sì.
Cioè, cambia di settimana in settimana il mondo. Se tu ridi sempre alla stessa maniera, se tu fai sempre le stesse battute,
le stesse gag, le stesse cose.
Io facevo una cosa
vero.
Da malato di mente, no? Mi registravo le prime volte che venivo qua per capire se ero credibile, se ero, e non lo ero, ovviamente.
Chiaramente,
ho avuto la sfortuna.
Però quello è il punto da cui partiamo tutti. Non dobbiamo mai.
Esatto.
No,
sono andato a risentirmi. Voi dite, c'è ancora le audiocassette? Sì, a casa c'ho ancora le audiocassette. Sono andato a risentirmi, e al di là del fatto che ero inascoltabile,
che
ma quello, anche
a me questo
adesso,
aneddoto mi sta sciogliendo.
È una roba, no, non farlo. È una roba che
Sì, ma cioè, pensa che tenerezza tu adesso dici devi andare ad ascoltare il vecchio te in un audiocassetta. È tutto veramente
che in
così.
In realtà non è che c'era scritto, essendo io un disordinato, non c'era scritto Boris Radio Rock. Ho fatto, oh, che bella cassetta, forse la posso riutilizzare. Sentiamo che
no,
c'è.
No, mai rotto.
Don.
Mai rotto.
E ci sono io con Emilio che ancora non avevamo sviluppato, no? Cioè, una roba che non è la cosa. E nel lato B. E questo però non me la farò mai sentire. No, c'era la mia telecronaca di Napoli-Sampdoria, la mia radiocronaca di Napoli-Sampdoria 1-1 con io che perdo completamente, tipo Caressa con Zaccagni, perdo completamente, divento afono da quanto urlo. Quindi la cassetta è proprio il rifugio, un peccatorum del sottoscritto. E al di là del fatto che ero inascoltabile, ma il modo in cui parlavo di cinema era un'altra roba. Non c'erano le piattaforme, avevo una visione completamente diversa. E non è che ero incoerente rispetto a quello che sono adesso, solo che è cambiato il mondo.
Certo, non posso far finta
che quello non sia. E il problema dei documentari sportivi, lì, e infatti perché Vardi è bello? Perché Vardi è costretto dalla storia di Vardi a non prendere nessuno dei modelli preesistenti, se non forse al del cuore giallorosso.
No, che aspetta, quella è la pietra miliare, quella è la pietra filosofale, è il punto dal quale si parte e si torna. Ma adesso però non, cioè sarebbe ingiusto
potere,
per gli altri,
diciamo.
Dai, su, esatto. Per favore. No, recuperateli
al
davvero, perché
quarto potere giallorosso è bello.
sono piacevoli, signori. Purtroppo io
non ho mai detto giallorosso in tutta la mia vita quest'anno.
Quanto tanto,
forse vero. Adesso mi sento sporco.
Perché invece Aldair l'avevi detto prima così tante volte. No. magari sì,
No. Purtroppo dobbiamo dirci. Le cose belle sono destinate a finire, quindi anche questa
giornata.
Io sono
riuscito a non parlare di un'uscita che sia una bellissima.
Non sei soddisfatto di te?
Sono le puntate migliori.
Hai parlato dell'uscita di Bario, hai parlato di uscita dall'Aldair, sì. Cuore giallorosso.
Di che dovevi parlare?
Sono le uniche due cose che importano.
Cose, finalmente,
ho visto le mie persone preferite.
Signori, è stato bello. Grazie a Boris Sollazzo, che ritroveremo venerdì prossimo. Grazie a Martina, grazie a voi.
Ciao.
No, tra pochissimo. Prossimo non ci sono.
Tra due venerdì.
Tra due venerdì.
Tra pochissimo. Gagarin, ci sentiremo venerdì.
Mio figlio.
Bravo.
Ciao a tutti. Ciao. Buon weekend.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.